Buongiorno a tutti, anzi buon pomeriggio. E benvenuta Sandra Petrignani, che saluto con affetto. E Sandra è una scrittrice fantastica perché, come dire, è una di quelle figure crossover tra giornalismo, critica e editoria. Tra l'altro, lei ha fondato molti anni fa una casa editrice che si chiamava Teoria, che no, non la, insomma, eri nel gruppo dei fondatori, diciamo, dai, che è stata una delle prime case editrici indipendenti che ha fatto della buonissima letteratura. Ha cominciato, tra l'altro, il tuo primo romanzo forse è
Sì,
uscito lì,
penso
vero?
di sì.
Sì. E poi ci ha abituato a una letteratura mossa, che appunto erano i suoi romanzi, le sue biografie, il suo andare sulle tracce delle scrittrici. Ricordo un libro bellissimo che si chiama La scrittrice abita qui, che è appunto una serie di viaggi sulle orme di Marguerite Yourcenar, di Virginia Woolf, Colette, anche, no,
Deledda.
la Deledda, sì, grazie a Deledda, eccetera. E quindi una fascinazione che io sento molto vicina a me e molto attrattiva, no? Verso le case delle scrittrici, verso le case in generale, le case delle scrittrici poi in particolare. E oggi siamo qui per parlare di Marguerite Duras, che è una scrittrice a cui lei ha dedicato una delle nostre donne di troppo, che abbiamo, come abbiamo detto l'altra volta, donne che non entrano nella porta bassa della letteratura, come mi disse un critico che intervistai sul fatto che, un critico molto noto, a cui chiesi come mai non c'erano tante donne nella sua storia della letteratura. Lui mi disse appunto perché le donne non riescono a entrare nella porta stretta della letteratura. E questo che per lui era un difetto è naturalmente una verità, cioè in un certo senso, non nel senso che è difficile che abbassino la testa per entrare nella porta stretta della letteratura, casomai l'allargano a suon di testate. E così sicuramente ha fatto Marguerite Duras, che è un personaggio che adesso ti lascio, ci racconterai. Hai anche delle cose da farci vedere?
Sì, beh, ci sono queste immagini. Purtroppo io vivo in campagna e non a Roma, in questo periodo.
Aspetta, ecco.
In questo periodo sono sempre in giro, quindi non sono riuscita a ripassare a casa a portarvi le foto dei miei viaggi, appunto alla ricerca di Duras, ma vi
Bene,
racconterò
vi
questi suoi
lascio.
luoghi.
Io vado lì a
Va
sentirti.
bene. Grazie a te. Beh, in quel libro che ha citato Alba Donati, La scrittrice abita qui, non ho potuto mettere Duras, che forse è la scrittrice che amo di più di quel gruppo, perché lì avevo messo solo viaggi a case museo e Duras non ha una casa museo. Poi però, per varie magie della vita, mi è capitato di vedere molte sue case e i suoi luoghi dove è nata, in Indocina, allora era la Cocincina, e poi in Francia, le varie case, quella di Neuf, che compare in tante sue pellicole, che è a 30 km da Parigi, quella di Parigi, quella di Trouville, perché il figlio che le ha ereditate me le ha fatte vedere, lui le tiene un po' come dei sacrari, nel senso che quella di Parigi non è più quella storica in cui ha vissuto con il marito Anthelme e con l'amante Dionisot, che poi è il padre di questo Hutin, il figlio, Hutin Mascolò, però lui ha ricostruito in una casa nello stesso quartiere, vicino alla Senna, insomma, Saint-Germain. Ha ricostruito proprio anche la disposizione, ha scelto una casa che somigliasse a quella dove aveva vissuto sua madre e ha disposto proprio i mobili come ricordava che fossero. Ecco, quindi diciamo c'era questa illusione di verità anche in quella casa. E E quindi poi, non avendo potuto metterla nel libro La scrittrice abita qui, a un certo punto ho capito che dovevo fare un libro su di lei. Va bene, questo per raccontarvi il mio rapporto con Duras, che data proprio negli anni del femminismo, nella mia giovinezza. Duras, come la Woolf, erano proprio due imprescindibili presenze, no? della nostra cultura, della nostra passione. E tante volte ho pensato che Duras avrei potuto anche conoscerla come la Morante, perché siamo state per qualche anno contemporanee, lei era viva, e io, che ero giornalista e andavo intervistando scrittori quella per il mondo, potevo benissimo andare a intervistare anche Duras. Però non l'ho fatto, perché l'amavo troppo, credo, e avevo una gran paura di trovarmi in presenza di questa personalità che mi avevano raccontato tremenda, come si dice di Elsa Morante. Ecco, quindi sono due passioni che non ho poi incarnato nella persona, ho cercato di non conoscerla. Elsa Morante è passata un giorno e io ero in un bar con un suo amico che voleva presentarmela, ma lei era assolutamente indifferente alla mia presenza, per cui si è allontanata senza neanche degnare di questa poveretta giovane aspirante scrittrice di conoscerla, di darle la mano, no? Così. Va bene, ecco. Temevo forse che Duras mi avrebbe trattata allo stesso modo, quindi ho cercato di non conoscerla, e poi forse l'ho conosciuta meglio perché, studiandola molto, leggendola tutta per scrivere questo libro, molto più di quello che avevo fatto, ecco, poi mi sono avvicinata a lei molto, molto di più. Ma insomma, io ho dato a questo nostro incontro un'impostazione geografica, no? Dal Mekong alla Senna, proprio questi i due mondi di Duras, perché riflettendo sulla sua scrittura, sulla sua opera, mi sembra che questo imprinting sia fondamentale. Lei è nata in Indocina, vi dicevo, a Saigon, praticamente in un distretto vicino Saigon che ormai è stato inglobato, è diventato un quartiere di Saigon, ed è vissuta lì sul Mekong. Poi si sono trasferite, lei e la madre, dopo la morte del padre, si sono trasferite in zone più piccole, in paesi più piccoli, in cittadine, proprio sul Mekong. E lei è cresciuta con i suoi due fratelli, più grandi di lei, di poco, è cresciuta come una bambina di lì, insomma, un po' selvaggia, con i piedi sguazzando in questi rack, come si chiamano lì, i rivoli, no? Questi ruscelli che il Mekong moltiplica, e in una zona di un caldo spaventoso e in mezzo a zanzare, animali di tutti i tipi. Poi i fratelli, almeno uno dei due fratelli, era anche un cacciatore, quindi quando poi la madre fa quell'esperimento, non so se lo sapete, poi ve lo racconterò, in Cambogia, di impiantare una coltivazione di riso, no? Una grande risaia. E ecco, lì stavano proprio in mezzo a una giungla e il fratello uccideva leoni addirittura. Ecco, è questa l'infanzia di questa scrittrice originalissima. È intrisa d'acqua questa sua nascita, questa sua giovinezza, questa sua infanzia. E lei da grande, da vecchietta, qui vi ho messo un po' le immagini di Duras nel corso del tempo, cioè questa Duras giovane, bellissima, qui quando arriva a Parigi e entra nell'intellettualità e anche nella resistenza parigina. E qui c'è la Duras alcolizzata, dell'amante, il momento dell'amante, quello, ed è completamente sfatta. Quella che abbiamo visto appena adesso è una Duras molto anziana che si è disintossicata, è diventata piccolina, si è prosciugata, più somigliante a quella che era da giovane, ed è con Jan Andrea, che è il compagno, il giovane omosessuale compagno dei suoi ultimi anni. E lì c'è la foto, poi tanto ripassano, la potete vedere, è importantissima quella foto con la madre, perché adesso vedremo quanto La madre è importante, importante nella vita di tutti, ma nella vita di questa scrittrice sarà una spina nel cuore, no? Di tutta la sua vita. Eccola qui, piccolina, piccolina, proprio prosciugata vicino a questo grande uomo, giovane uomo che è Jan Andrea. E sono, quindi sono due i fiumi, e quindi acqua, il Mekong e con le sue varie diramazioni, e la Senna come simbolo, insomma, della Francia. Lei dice da qualche parte che non avrebbe potuto fare a meno del mare, no? Ha bisogno del mare, questo mare che ricorda l'Oceano Pacifico, o meglio l'Oceano Indiano, su cui imposterà uno dei suoi romanzi più belli, e il primo che le dà un vero successo, che è La diga sul Pacifico. Lei preferisce chiamarle Pacifico, è in realtà un posto che io ho visto, rocambolescamente sono riuscita ad arrivarci, fra i due oceani, è un punto della Cambogia dove i due oceani si incontrano, e lei preferisce la parola Pacifico, forse è un suono che le piaceva di più. E quindi questo mare, questa umidità, ecco, le vi dicevo da anziana, era una donna molto vanitosa, Duras, diceva che la sua pelle conservava una giovinezza, una bellezza, un turgore proprio della giovinezza, perché era stata fin dal principio così imbevuta di acqua, di umidità, che aveva conservato una elasticità che altre donne non conoscono. La cosa buffa è che lei poi non sapeva nuotare, quindi sguazzava nel mare, però il mare era un elemento importantissimo, e credo che anche nei libri in cui questo mare manca come presenza, però c'è in molti, si sente questo elemento equoreo proprio anche della sua scrittura, che poi è una scrittura che si allontana da quella della diga sul Pacifico. La diga sul Pacifico è un romanzo più tradizionale, se vogliamo, no? C'è una trama complessa, è infatti un romanzo piuttosto lungo. Poi piano piano lei prosciuga le trame e si avvicinerà, realizzerà sempre di più una scrittura fatta di pennellate, di emozioni, di ricordi, un po' come le onde, no? Come le onde, citazione wolfiana non a caso, e quindi questo andare e tornare, no? Del ricordo, della scrittura, delle emozioni. È una voce sua unica, che poi è stata molto imitata, ma è veramente unica, e che è quella cantilena Duras, che dicono i francesi, ma non per schernirla, ma proprio per dare come un timbro unico, no? Come per segnare questa sua assoluta originalità. Cioè, uno di quegli scrittori, Duras, che prima si scriveva in un modo, dopo di lei si può scrivere in un altro modo. Cioè, quegli scrittori, non è da tutti, insomma, non tutti gli scrittori sono chiamati a fare questo, ma ce ne sono alcuni che cambiano la lingua e cambiano la struttura della frase e del racconto. Io qui forse vi posso leggere qualcosa. Vi volevo leggere una cosa, forse un po' lunghetta, ma a me piace moltissimo, e viene da un libro che non è un romanzo, ma è questo Scrivere, che sono riflessioni sulla scrittura, e qui racconta, tanto mi dicono che non si trovano più questi libri, che gli editori si permettono di non ristamparli perché hanno altro da stampare, molto importante, capite? Per cui Duras può uscire dal catalogo tranquillamente. Allora, questa è la storia della morte di una mosca. Lei si chiede in questo libro cos'è scrivere, e scrivere è anche osservare una mosca morire e poi raccontarlo. Mi piacerebbe raccontare la storia che ho raccontato una prima volta a Michel Porte, che aveva fatto un film su di me. In quel momento della storia mi trovavo in quella che chiamavano la dispensa, nella casetta che è in comunicazione con la casa grande. Ero sola. Aspettavo Michel Porte nella dispensa. Rimango spesso sola così, in posti calmi e vuoti, a lungo. Ed è stato in quel silenzio, quel giorno, che di colpo ho visto e sentito sulla parete, vicinissimo a me, gli ultimi minuti della vita di una comune mosca. Mi sono seduta per terra per non spaventarla e non mi sono più mossa. Ero sola con lei in tutta la vastità della casa. Non avevo mai pensato alle mosche fino a quel momento, se non probabilmente per maledirle, come tutti. Anch'io sono cresciuta con l'orrore di questa calamità mondiale che portava la peste e il colera. Mi sono avvicinata per guardarla morire. Lei voleva fuggire dal muro dove correva il rischio di rimanere prigioniera della sabbia e del cemento che si depositava su quel muro con l'umidità del parco. Ho guardato come moriva una mosca. È stato lungo. Si dibatteva contro la morte. Forse è durato 10-15 minuti e poi si è fermata. Doveva essersi arrestata la vita. Sono rimasta per continuare a vedere. La mosca è rimasta sul muro come l'avevo vista, come saldata a lui. Mi sbagliavo, era ancora viva. Sono rimasta a guardarla nella speranza che lei ricominciasse a sperare, a vivere. La mia presenza rendeva quella morte ancor più atroce. Lo sapevo e sono rimasta per vedere. Per vedere come la morte avrebbe invaso la mosca e anche per vedere da dove veniva quella morte. Da fuori o dallo spessore del muro o dal suolo. Da quale notte veniva? Dalla terra o dal cielo? Dai boschi vicini o dal niente ancora indefinibile, vicinissimo forse a me che cercavo di ripercorrere l'itinerario della mosca che stava entrando nell'eternità. Non ricordo più la fine. Probabilmente la mosca, allo stremo delle forze, è caduta. Le quattro zampe si sono staccate dal muro e lei è caduta dal muro. Non ricordo più niente, solo che mi sono allontanata. Ho pensato, stai diventando pazza, e mi sono allontanata. Quando è arrivata Michelle Porte, le ho indicato il punto e le ho detto che la mosca era morta lì, alle 3:20. Michelle Porte ha riso. Le è venuta la ridarella. Aveva ragione, le ho sorriso per farla finita con quella storia, ma no, ha continuato a ridere e quando io la racconto così, nella verità, nella mia verità, è proprio quello che ho appena detto, ciò che io e la mosca abbiamo vissuto e che non si presta ancora alla risata. La morte di una mosca è la morte in cammino verso una certa fine del mondo che stende il campo dell'ultimo sonno. Si vede morire un cane, si vede morire un cavallo e si dice qualcosa, ad esempio, povera bestia. Ma se una mosca muore non si dice niente, non si registra niente. Adesso è scritto. Sono deviazioni di questo tipo, forse, la parola non mi piace, cupe, in cui si rischia di incorrere. Non è grave, ma è di per sé un evento totale, di un significato enorme, di un significato inaccessibile e di un'ampiezza senza limiti. Ho pensato agli ebrei. Ho odiato la Germania come nei primi giorni della guerra, con tutta me stessa, con tutte le mie forze, come durante la guerra ogni tedesco che vedevo per strada pensavo al suo omicidio per opera mia, ideato da me, perfezionato, alla colossale felicità di un corpo tedesco da me ucciso. Va bene anche se lo scritto porta quella mosca in agonia, voglio dire, scrivere lo spavento di scrivere. L'ora esatta della morte, annotata, la rendeva più inaccessibile. Le dava un'importanza d'ordine generale, diciamo un posto esatto nella mappa della vita sulla Terra. Precisare l'ora in cui era morta aveva procurato alla mosca un funerale segreto. 20 anni dopo la sua morte, ecco nella prova, si parla ancora di lei. Mai avevo raccontato la morte di quella mosca, la sua durata, la sua lentezza, la sua paura atroce, la sua verità. La precisione dell'ora della morte rimanda alla coesistenza con l'uomo, con i popoli colonizzati, con la massa favolosa degli sconosciuti del mondo, le persone sole, quelle della solitudine universale. E ovunque la vita, dal batterio all'elefante, dalla terra ai cieli divini o già morti. Non avevo predisposto niente intorno alla morte della mosca. I muri bianchi, lisci, il suo sudario c'erano già e hanno fatto della sua morte un evento pubblico, naturale e inevitabile. Quella mosca era chiaramente al termine della vita, non potevo fare a meno di vederla morire. Non si muoveva più. C'era anche questo, e il sapere anche, di non poter raccontare che quella mosca è esistita. È stato 20 anni fa. Non avevo mai raccontato tutto questo come ho fatto ora, neppure a Michel Porte. Sapevo anche e vedevo che la mosca sapeva già che il gelo che l'attraversava era la morte. E questa è la cosa più atroce, più inattesa. Lei sapeva e accettava. Una casa non esiste da sola. Vuole intorno a sé tempo, gente, storie, svolte come il matrimonio, la morte di quella mosca, la morte banale, quella dell'unità e insieme del numero, la morte planetaria, proletaria. Quella data dalle guerre, le montagne di guerre della Terra. Quella data dalle guerre, le montagne di guerre della Terra. Quel giorno esatto dell'appuntamento con la mia amica Michel Porte, quel giorno senza tempo, vista soltanto da me, era morta una mosca. Nel momento in cui la guardavo, a un tratto, erano circa le 3:20 del pomeriggio, il rumore delle elitre è cessato. La mosca era morta. Dopodiché continua dicendo che la scrittura è questo, è semplicemente questo, ecco, non importa costruire una trama complicata intorno alla morte di una mosca, basta raccontare la mosca che muore, basta raccontare il tuo vedere la mosca che muore e le tue sensazioni, o in questo caso prime nella sua vita, perché mai, no, ci ha detto, si era posta il problema di una mosca che muore. E cosa fa la scrittura? La scrittura ribalta, cioè qualcosa che è infimo, inutile, insensato, che non è importante per nessuno, diventa, per il miracolo della scrittura, assolutamente centrale, no? Perché la morte della mosca è l'incarnazione forse più potente di cosa sia la morte. Naturalmente forse per tutti la Duras è legata a un libro che l'ha resa improvvisamente famosa, molto vecchia, che si chiama L'amante, e anche quello è un libro di ricordi. Lei si riappropria di un fatto banale, un amore della giovinezza, e ne fa qualcosa di mitico. Un amore, fra l'altro, che è situato in quella zona geografica da cui lei viene, che abbiamo detto, da cui se ne va più o meno a 20 anni, se ne va, era stata parecchie volte naturalmente in Francia, perché in Francia erano le sue origini, i suoi genitori erano nati lì, però lei quando se ne va sarà per sempre e non ci torna più, ci torna solo con i suoi racconti, con il suo cinema. Se qualcuno di voi ha visto India Song, anche se è stato girato nel Bois de Boulogne, però quello che lei evoca è proprio la terra della sua infanzia, questa estrema propagine del mondo, le colonie che tornano tanto nella sua letteratura, nella sua scrittura. Allora, le due geografie, Mekong e Parigi, per me credo che sia corretto questa interpretazione, le due anime di Duras, elementi proprio della sua psiche imprescindibili, cioè il centro e la periferia. E non si tratta solo di quella periferia proprio lontana, estrema, dimenticata dai francesi in Francia, ma di una periferia che fa parte del suo carattere, di lei, e che giustificherà anche quel suo senso di revanche, no? Quel suo famoso caratteraccio, quel suo non trovarsi bene poi dove sta. Perché dico così? Perché c'è un'altra provincia nella vita di Duras, che è la provincia da cui vengono i suoi genitori. E qui dobbiamo un attimo raccontare chi sono i suoi genitori. Questa Marie, che abbiamo visto abbracciata la figlia, e suo padre che morirà presto, sono due persone che si sono incontrate nelle colonie dopo vedovi, e che però vengono da due parti della provincia francese, cioè Marie è nata al nord e il padre invece è nato nel sud-ovest della Francia, dove torneranno anche da piccolina con la madre e con i fratelli, Duras tornerà, e dove riproduce un po' quell'infanzia selvaggia del Mekong, insomma, no? Perché si mette a giocare anche lì con i contadini, come una zingarella. E questo elemento di zingarella, di bambina maleducata, ecco, le resterà sempre un po' una bambina maleducata che non parla il francese colto, ma parla un francese di provincia, appunto, un po' dialettale. E i due si sposano e hanno insieme, lui ha già due figli, ma insomma hanno insieme tre figli, che sono Pierre, Paul e Marguerite, detta Nenè da piccola. E il grande desiderio di questa Marie è di diventare una signora. Lei è un'insegnante che in Francia avrebbe guadagnato poco e che sogna, quando parte per le colonie, sogna nelle colonie di poter fare la signora, no? Lei ha questa idea delle colonie dove puoi avere servitori, eccetera. Un po' come la Blixen, prima parlavamo della scrittrice Abita Qui, ecco, uno dei personaggi, tra l'altro a me più cari, è quello di Karen Blixen. Anche Karen Blixen a un certo punto va con il marito in Africa perché c'è questo sogno di fare i signori, no? I nobili, con tanta servitù, per frequentare la società importante delle colonie, eccetera. Il sogno di Marie però si infrange con una realtà delle colonie dove, sì, lei fa parte, è francese, quindi già segna una grande distanza dalla popolazione locale, però comunque non riesce a far parte della crema. Ci sono delle stratificazioni delle serie A e delle serie B anche fra i francesi delle colonie. E questa è la grande disperazione della mamma di Marguerite. E il sogno della Dica sul Pacifico è ancora una volta diventare una possidente, diventare come nobile, no? E quindi lei si traffica per avere questa assegnazione di terreni dove può fare le sue risaie, le danno una parte proprio estrema della Cambogia, dove questo riso in realtà non si riesce a coltivare, e quindi la diga sul Pacifico è la storia di questa donna che contro gli elementi vuole assolutamente fare il riso, venderlo e diventare ricca. Nel libro noi vediamo una Marie che viene sconfitta dal destino, cioè lei pianta il riso viene mangiato dai granchi, arrivano le inondazioni, sbaglia tutto, ma è perché il posto è sbagliato. E allora poi sogna la diga sul Pacifico che terrà il mare a distanza, terrà i granchi lontani, e questo riso finalmente lei lo potrà coltivare. Il libro si conclude sulla disfatta totale di Marie, tanto che questo segna poi, fra l'altro, la chiusura dei rapporti fra madre e figlia. Marguerite adorava questa madre, nello scrivere il libro ne ha fatto un personaggio grandioso proprio perché viene sconfitta dal destino, no? E quindi è una tragedia la sua. Marie invece ce l'ha fatta, alla fine è diventata ricca, tanto che poi mandava durante la guerra questo riso ai figli e in Francia e vivevano di questo riso durante la guerra i figli, e poi lei vende tutto e si trasferisce finalmente in Francia anche lei e riesce addirittura a comprarsi un castello nel centro della Francia. Quindi vediamo che questa donna in realtà ha avuto il successo, che se non quello che voleva, qualcosa di molto simile, perlomeno ha fatto fortuna, ha fatto i soldi. Quando torna in Francia fa la signora. Ecco, invece, quando si vede nel libro della figlia come una donna sconfitta, ripudia, odia questo libro, caccia via Marguerite e non la vuole più vedere. E addirittura la dimenticherà anche nel testamento, non le lascerà nulla. Insomma. Io il libro lo apro su questo, perché sul rapporto con la madre, perché mi è parsa proprio uno degli elementi più potenti della sua storia, anche perché da piccola lei era così attaccata a questa madre che ha sempre preferito uno dei due fratelli, l'altro poi è morto giovane, il suo preferito era il primogenito Pierre, che come spesso accade era un lestofante, insomma uno che buttava i suoi soldi, rubava i soldi alla madre e poi li giocava, insomma perdeva, insomma era un figlio che non aveva mai combinato niente, però poi quando lei viene in Francia vive con Pierre o vicina a Pierre. E Margherita ne era sempre stata molto gelosa e da piccola mi aveva colpito un'immagine che lei ricorda da qualche parte di questa bambina che si avvinghia al corpo della madre e quasi la stritola perché l'abbraccia, però in quegli abbracci goffi e che diventano violenti, e la madre per liberarsi di questo proprio abbraccio soffocante le tira, la stacca da sé tirandole i capelli. Margherita aveva i capelli molto lunghi, una lunga treccia, e la madre la stacca da sé tirandole la treccia. E penso a quanta violenza c'era nella figlia e a quanta violenza c'era nella madre per poter respirare, insomma, per liberarsi di questa figlia così, così appiccicosa, così attaccata a lei, alle sue sottane, al suo corpo. E ecco, io credo che in questa immagine ci sia la chiave, no, del loro rapporto, e anche se poi Marie stimava la figlia, però ne voleva, siccome la sua idea di successo non era quello letterario, naturalmente l'avrebbe voluta, e poi Margherita era molto brava in matematica, lei la vedeva lanciata verso qualcosa di molto più concreto, no? E il mondo della letteratura le era totalmente estraneo e vi vedeva un dissiparsi del talento di questa figlia, quindi non, da quel punto di vista non l'aveva capita. Quando poi si ritrova questo libro, il primo poi diventa famoso questo libro, vince dei premi, insomma ne parlano tutti, lei si sente veramente umiliata, no? nella visione che ha la figlia. E La diga sul Pacifico poi è diventato film, credo ce ne siano almeno tre di film, anche uno piuttosto recente, quello più bello è naturalmente il primo, ed è una delle cose più belle di Duras, anche se è un pre-Duras, ecco, ancora lei non ha elaborato quella lingua per cui poi tutti la conosciamo e che è anche quella dell'amante, un libro forse non è il suo più interessante, però sicuramente anche quello è un libro pieno di bellezza. Prima quando vi leggevo quel brano, forse avete notato che facevo delle pause anche un pochino troppo lunghe, ma le facevo per sottolineare le pause che fa lei, che fa Duras. È uno degli elementi della sua lingua tipica, dei suoi libri, mettere questi spazi bianchi fra un'immagine e l'altra, insomma, e che lei fa parlare, no? Quando scrive lei vuole che parlino anche i silenzi, anche questi spazi bianchi, quindi sono importantissimi, sono momenti di quiete, momenti in cui si riprende il respiro e si riparte per continuare la storia. Dunque, un terzo libro da cui io ho scelto per leggervi qualcosa, tre libri molto diversi, perché penso che L'amante poi lo conoscete tutti e poi fra l'altro è uno di quelli che si trovano, quindi ahimè, non è il più bello, ma c'è. E vi leggo proprio pochissime righe dal Dolore. Il Dolore è un libro molto particolare perché elabora una sua vicenda personale e terribile che riguarda il marito Robert Antelme, che durante la Resistenza, vi ho detto, erano tutti entrati nella Resistenza, il gruppo loro, e Antelme viene preso e mandato in campo di concentramento, non era ebreo ma era un resistente, e viene salvato proprio dal suo amico che sarà poi, che è l'amante della moglie, sapevano tutti tutto, non era un segreto, e che poi diventerà, quando si lasciano Robert e Margherita, diventerà poi il compagno, il nuovo compagno ufficiale di Duras. Ed è lui che con altri partigiani vanno, i campi di concentramento sono stati occupati, la guerra è finita, però gli americani non vogliono, tengono prigionieri ancora i prigionieri, scusate la ripetizione, gli internati, perché hanno paura, sono pieni di pidocchi, hanno il tifo, hanno paura che se li fanno uscire si diffonde qualche terribile animale e preferiscono tenerli lì e lasciarli morire lì. Allora, Antelme entra nel campo di concentramento e con Mitterrand, fra l'altro, trovano, cercano, ma a un certo punto vedono uno scheletro sotto una doccia, capiscono che è il loro amico, lo vestono con una divisa e tenendolo per le braccia fanno uscire con loro, riescono a uscire dal campo di concentramento facendo finta che è uno di loro, insomma. E quest'uomo che è diventato una larva torna a casa, torna da Marguerite, e il dolore è la storia della lenta ripresa di quest'uomo. Prima c'è tutta la ricerca, la paura che sia morto, eccetera. Poi, da quando Robert torna a casa, è una storia veramente molto fisica, che non risparmia nulla, di come questo corpo, che non è più neanche un corpo, è qualcosa che si sta disfacendo, che viene, che lei nutre con un cucchiaino. E ecco, a poco riprende a vivere e finalmente si rimette. Allora, le ultime parole di questa storia, che è molto forte, molto commovente, sono: mare blu dovunque, anche sotto i nostri occhi, niente onde, ma una risacca infinitamente dolce, respiro di un sonno profondo. Gli altri hanno smesso di giocare. Si sono sdraiati sopra gli asciugamani stesi sulla sabbia. Lui si è alzato e è andato verso il mare. Anch'io sono andata vicino all'acqua. L'ho guardato. Ha visto che lo guardavo. Strizzava gli occhi dietro le lenti e mi sorrideva. Scuoteva appena la testa, come scherzasse. Sapevo che sapeva. Sapeva che a ogni ora del giorno io pensavo: non è morto nel campo di concentramento. Beh, trovo bellissimo questo finale di una storia che è veramente dolorosissima. Ahimè, questo lì, anche questo racconto, ancora non l'aveva pubblicato in un libro, ha segnato una grande perdita nella vita di Duras, perché lei era molto legata a Robert, anche se ognuno si era poi rifatto una vita con un altro partner, avevano avuto figli, però erano molto legati, però Roberta non sopporta che lei abbia raccontato questa, proprio il disfacimento del suo corpo con questa crudeltà, forse anche sì, molto crudo questo racconto, non gliel'ha perdonato e da quel momento non si sono più frequentati e lui è morto senza che lei potesse neanche andare ad assisterlo, insomma, si è ammalato. E questi sono scherzi che fa la letteratura, però uno scrittore come Duras non avrebbe mai potuto rinunciare a raccontare qualcosa che sentiva necessario. Erano passati molti anni, fra l'altro, dalla vicenda quando lei scrive questo racconto e più tardi poi ne farà un libro con altri scritti. Però, ecco, per gli scrittori come anche Natalia Ginzburg, le è successo per Lessico familiare, le è successo per altri libri, e ci sono scrittori che non possono, ecco, prescindere dall'autobiografia, e Duras è una di questi, e certe volte l'autobiografia fa male agli altri, a quelli che sono coinvolti in queste vicende. Non so se sono riuscita a portare il Mekong in Francia, però vi invito a pensare, se l'avete visto, ma forse India Song qualcuno l'ha vista, ecco, a come anche questo cinema di Duras sia pieno di quella lontana geografia. E c'è un libro anche molto bello, a me piace molto, che si chiama Il viceconsole, che invece si svolge proprio interamente nelle colonie, e lì c'è la figura di una indimenticabile, per esempio, di una mendicante. Ecco, pensate quanti mendicanti avrà visto nel corso della sua infanzia e giovinezza, Duras. Ecco, fra l'altro Duras è un nome che lei prende da un castello che c'è in Francia, vicino alla zona dove era nato il padre, perché lei si chiamava Donadier, cioè suo padre era Donadier, nome che a lei non piaceva minimamente, quindi poi sceglie Duras anche perché è un posto che è citato da Proust nella recherche. Vabbè, chiusa parentesi. Ma dicevamo di questo, del viceconsolo, ecco, la figura della mendicante, che anche lì c'è un'attenzione per un corpo non bello, i denti che cadono, questa donna sfatta, richiama anche lì un elemento molto, molto autobiografico, perché c'era stata una mendicante nella vita con sua madre, che un giorno aveva lasciato da loro una bambina che non poteva permettersi di portare in giro nella sua miseria e nel suo elemosinare, e l'aveva lasciata, e la madre di Marguerite, che poi era una donna generosa, l'aveva come adottata, l'aveva presa, e loro tre, la madre, una loro cameriera, non so come chiamarla, insomma, che viveva con loro, che si chiamava Do, che poi la madre porterà in Francia, e Marguerite coccolano questa bambina, cercano di nutrirla, di farla crescere. È una bambina che sembra una neonata, poi il medico scoprirà che aveva già 2 anni. E poi questa bambina, un giorno, Margherita la trova piena di vermi, che è morta nel suo lettino. Ecco, quindi pensate, una bambina così piccola che si trova a fronteggiare una tragedia del genere. Ecco, questi elementi di natura, di natura nel senso letterale della parola, o di natura sociale, tornano nella sua opera, in particolare nel Viceconsole, dove appunto c'è la figura della mendicante, poi c'è tutta questa società coloniale, no? E quindi questa differenza, ricchezza, povertà, che poi la segnerà anche le sue scelte politiche, no? Lei è una comunista convinta, e per lei sarà una tragedia grandissima la cacciata. A un certo punto cacciano lei, Mascolò e Antelme dal Partito Comunista, perché sono critici di quello che succede nell'Unione Sovietica, non sono dei comunisti che si adattano, no, al dettato, insomma, del partito, e quindi vengono cacciati, usciti dal partito. Poi Marguerite proverà anche a tornare, essere riammessa nel Partito Comunista, perché lei ci teneva tanto, era come una cittadinanza che non voleva perdere, e invece non le sarà mai concesso questo. Ma adesso forse è ora anche di finire, non so quanto tempo vi posso intrattenere. Forse concludo con una piccola lettura dalla diga sul Pacifico. Era una grande città di 100.000 abitanti, distesa sulle rive di un fiume largo e bello. Come in tutte le città coloniali, c'erano due città in questa città, la città bianca e l'altra. E nella città bianca c'erano anche altre differenze. La periferia del quartiere alto, popolata di ville, di case, d'abitazione, era la più larga, la più aerata, ma aveva qualcosa di profano. Il centro, compresso da ogni parte dalla massa della città, sputava tutti gli anni edifici sempre più alti. Là non si trovavano i palazzi dei governatori, il potere ufficiale, bensì il potere profondo dei sacerdoti di quella Mecca, l'alta finanza. In quegli anni i quartieri bianchi di tutte le città coloniali del mondo erano sempre impeccabilmente puliti, e non solo le città, anche i bianchi erano pulitissimi. Appena arrivati, imparavano a fare il bagno tutti i giorni come i bambini piccoli e a vestirsi con l'uniforme coloniale di bianco, il colore dell'immunità e dell'innocenza. Così il primo passo era fatto. In proporzione aumentava la distanza, si moltiplicavano le differenze prime, bianco su bianco, fra loro e gli altri, quelli che si ripulivano con la pioggia del cielo e con le acque limacciose dei fiumi e dei torrenti. Il bianco, infatti, è estremamente, qui è tradotto sporchevole, non mi piace, ma insomma io ve lo leggo così. Ecco, è una città diversissima dalla Parigi che poi frequenterà. Io mi rendo conto che poi non vi ho parlato della Duras parigina, ma forse dandola un po' per scontata, è una Duras che si siede ai tavolini del quartiere latino, è la tipica parigina, è molto parigina Duras, fin da quando arriva a Parigi, come l'abbiamo vista in quella foto di grande bellezza, no? Della sua giovinezza, è elegante, è ricca di charme, è una donna molto seduttiva che accumula amanti e su amanti, anche in questo prendendo le distanze invece da una madre che aveva avuto un unico grande amore, che era questo signore che aveva sposato e con cui aveva condiviso questo sogno di diventare ricca, di diventare una nobile delle colonie. Ecco, Marguerite no, Marguerite è una donna dai tanti amori che si intrecciano, si sovrappongono, si mescolano e anche quando ricorda quell'amore della giovinezza che è il cinese, il famoso protagonista dell'amante, inventa sempre, no? Inventa delle situazioni amorose che poi sono quelle banali di tutti, che conosciamo tutti, che sono fatti di tradimenti, di illusioni, di innamoramenti, di stanchezze, e questo ragazzo cinese diventa un idolo. E vi dirò una cosa personale: quando sono andata alla ricerca dei posti di Duras, sono rimasta proprio delusissima, perché anch'io ero stata vittima di questa magia di quel libro, di questo ragazzo bellissimo, no? Erotico. Il film, fra l'altro, ce l'ha disegnato così. Tutti e due i protagonisti sono bellissimi. Ecco, quando poi sono andata a visitare questa casa museo che dicono essere quella del libro, poi in realtà è la casa dove è cresciuto quest'uomo. C'erano le foto sue e della sua famiglia alle pareti ed era un uomo veramente decisamente bruttino, insomma, non all'altezza del personaggio, ma questo è ovvio. Ecco, e anche la loro storia era stata una storia. Erano stati poi separati effettivamente dal padre ricco di lui, ma insomma lei era stata mandata in Francia dalla madre che aveva ricevuto soldi per mandarla, per allontanare sua figlia da Leo. E come lo chiamava Marguerite, e va in Francia entra in tutta una bohème parigina che le piace moltissimo, per cui si dimentica subito, già sulla nave si dimentica di questo ragazzo perché era giovane, era vogliosa di nuove avventure, quindi già sulla nave intreccia flirt, arriva a Parigi, era piccolina ma molto carina, quindi le è facile conquistare chi vuole, è molto studiosa, è brava, quindi si iscrive all'università e va benissimo. Quindi questo ragazzo è dimenticato ed è interessante però nelle strategie della psiche e della letteratura poi ritrovarlo nella vecchiaia e scoprire che invece diventa l'eroe di un libro che poi ha conquistato le platee di mezzo mondo. Insomma, lei ha cambiato il suo destino con l'amante completamente. Addirittura ci sformava, diciamo, perché a lei piaceva essere una scrittrice di nicchia, era una cosa che a quei tempi era molto sospetto il successo, un successo planetario, poi era molto come se il libro fosse necessariamente scadente se piaceva tanta gente così, no? Per cui lei da un lato era molto contenta di questa notorietà, dall'altro era preoccupata che si macchiasse, insomma, il suo profilo di scrittrice chic, di scrittrice per pochi, di cineasta che non voleva mai assecondare i gusti del pubblico. Pensate che c'è un film che si chiama L'Uomo Atlantico, che è fatto di neri. Cioè, e lei scrisse, per l'uscita del film, scrisse su un giornale, su Le Monde, mi pare, che il pubblico non andasse proprio a vedere questo film, tanto non era fatto per il pubblico, perché non avrebbero trovato niente, solo uno schermo nero. In effetti ci sono delle parole che compaiono, delle voci ogni tanto, ma insomma la quasi tutto il tempo del film si sta davanti a uno schermo nero. Naturalmente gli adoratori di Duras hanno trovato in questo una grandezza estrema, insomma, no? Il segno di una scrittrice che si ribellava a tutti i canoni del prevedibile, no? E in un momento in cui l'editoria, la letteratura, il cinema invece stavano prendendo una china che era quella cui siamo totalmente immersi oggi, invece, della quantità contro la qualità, no? Dove conta solo il numero di copie che vendi, insomma, quanto un film, in quante sale si riesce a proiettare un film, e si perde un po' di vista poi la qualità, invece la verità di un'opera d'arte. Ecco, io finirei qui, se no potrei parlarvi per un'altra ora, ma temo che forse diventerei noiosa.
C'è qualche domanda?
O domanda o integrazione, perché veramente a un certo punto io ho seguito un filone, ma ne ho lasciati tanti altri. Guardi, qui tocca proprio, io ecco, La diga sul Pacifico non è stata più tradotta, questa è una cosa ed è una traduzione terribile, una vecchia edizione Mondadori, guardi qui c'è la copertina, già la copertina dice quanto non sia capito il libro, no? Ecco. Quindi questa traduzione, io mi ricordo che quando ho scritto il libro Marguerite io ogni tanto cito qualcosa, me le sono andate a ritradurre io, perché era anche una sola frase, era assolutamente improponibile. Poi il libro è talmente bello che quando uno lo legge magari così in italiano di corsa magari non ci fa caso perché è preso dalla vicenda, però no, questa è, poi le altre venute dopo no, sono, penso che rispettano la cantilena, anche perché lei appunto con questi spazi costringe alla cantilena, secondo me. Però sono veramente scioccata che un libro come La diga sul Pacifico non sia ritradotto. E io l'avevo veramente proposto al mio editore Neri Pozza quando, perché mi ero resa conto di questa mancanza, però i diritti sono molto protetti, non è neanche facile, devo dire, acquistarli, curiosamente, quindi la cosa è finita lì.
Sono altre curiosità?
Poi c'è tutta la parte della vita, ecco, non abbiamo anche la vita di Duras è qualcosa che di emozionante, direi, no? Ed è tanto importante perché è una vita che entra continuamente nell'opera, no? Ci sono degli autori di cui si può ignorare la vita e non cambia la nostra conoscenza o la lettura della loro opera. Per Duras è uno di quegli scrittori invece che ti costringono a interessarti della sua vita, no? E il rapporto, per esempio, con questo finale, con Jan Andrea, è un rapporto che ha prodotto letteratura. Lei lo schiavizzava totalmente, va bene, insomma, poi lui l'ha lasciata, erano due alcolisti, insomma, è una vicenda molto appassionante anche da questo punto di vista. Però ha prodotto libri, ha prodotto letteratura, e lui stesso ha scritto due libri molto belli, ma che sono impressionanti perché riproducono esattamente la cantilena di Duras. Sembra che gliel'abbia scritti lei, ma non credo, perché uno l'ha scritto, lei era ancora in vita ma stava molto male durante la disintossicazione, l'altro quando lei è morta, quindi è un caso di plagio veramente piuttosto impressionante, perché sono dei libri totalmente durassiani.
Aveva incamerato evidentemente lo
sì,
stile.
Sì, adesso i titoli non me li ricordo, forse ve li posso dire qui, ma temo che anche questi due libri suoi non ci siano più, non credo. Ah, Sette Amourla è l'ultimo, e se tu non li lei, MD credo che si chiami l'altro.
Marguerite Duras.
Sì, mi pare, non mi ricordo bene.
Ma una curiosità, nella storia della letteratura francese, Marguerite Duras come è una donna di troppo, cioè una donna che non si, è una figura letteraria che non si sa dove
No,
mettere,
io, i
o fa.
francesi l'adorano, ma al contrario di noi, i francesi fanno dei monumenti anche di personaggi meno importanti, ecco, e non c'è questa misoginia, insomma, io non la trovo. Ecco, ogni volta che vado a Parigi c'è sicuramente rappresentata qualche commedia di Duras, sempre, sempre, e da grandi artisti, come anche da studenti. Ecco, è un autore sempre molto rappresentato quando c'è un centenario, un'occasione. Per ricordare l'opera lo fanno in continuazione, c'è veramente questa venerazione. Duras in particolare, perché è una che ha creato come una chiesa intorno a lei, non so, un cenacolo di adoratori addirittura, che detestano tutti l'amant, ecco, quelli che l'adorano, per loro Duras è quella dello schermo buio, insomma. Un altro film che ho visto suo, bellissimo, invece è tutto sulle cose, gli oggetti in una casa abbandonata, sul passare del tempo e quasi senza personaggi se non nel finale e con pochissimo testo. Ecco, lei è capace di far parlare le cose, questa è un'altra
È un artista
sì, degli
comunque.
elementi grandi di questa scrittrice.
Beh, è molto interessante, ovviamente molto anche, non si può, cioè è inutile commentarlo, ma questa cosa che hai detto, che lei è appunto un'autrice che non andava incontro al pubblico, no?
No,
Per cui lo,
anzi, però lì partecipa di un clima che è così, insomma, lei pubblicava per una piccola casa editrice, quella di Lindon, era amica di Beckett, insomma, partecipava di un clima antiromanzesco, no? E quindi, però che trascina, insomma, porta avanti per tutta la sua vita, creando però dei libri di grande fascino, ecco, senza appoggiarsi a delle trame potenti, ci sono delle storie in cui senti che a un certo punto lei parla in un modo quasi psichico, non so come dire, come in trance, ecco, quindi sì, e quindi le sue storie vengono dal profondo, sono fatte di immagini, di parole che si scambiano i personaggi. C'è una sua commedia che è diventata un film che si chiama Détruire dit elle, non so se è tradotta, ed è diciamo sul 68, però tutto questo dialogo fra i personaggi, fra l'altro lei è stata molto amata dagli studenti del 68, lei è stata un'icona per loro, lei poi andava nell'università, lavorava con loro, e proprio è un po' perché aveva un figlio di quell'età, forse attraverso il figlio, per capire il figlio, ma insomma lei si era appassionata di questa rivolta, di questa giovinezza che si ribellava a tutto, che poi è un po' la storia della sua vita, lei si è sempre ribellata al mondo borghese, un po' proprio le veniva dalla madre che non era stata accettata da questo mondo, no? Io credo che forse c'era anche una molla, così, è una mia idea, adesso non l'ho verificata, però penso che si possa cogliere anche questo elemento originario di un atteggiamento ribelle che ha conservato per tutta la vita. Era una donna che scandalizzava anche quando scriveva sui giornali, quando le facevano le interviste, spiazzava sempre l'interlocutore. E beh, guarda, uno interessante per noi è quello con Elio Vittorini. Lei ha avuto un rapporto proprio di grandissima amicizia e c'è un libro che è I Cavallini di Tarquinia, che è proprio la storia di un'estate in cui fra i personaggi si riconosce Elio Vittorini. Lei veniva a Bocca di Magra, conosceva gli Einaudiani perché poi l'avevano tradotta da Einaudi, grazie a Vittorini era stata tradotta da Einaudi, anche il marito Roberto Antelme, che aveva scritto un libro su sui campi di concentramento, La specie umana, che è bellissimo. E fu anzi il libro che impedì a Primo Levi la pubblicazione. Sapete il caso Levi, che poi fu attribuito alla Ginsburg, ma in realtà il vero colpevole, almeno la seconda volta in cui fu proposto il libro, fu Vittorini, che privilegiò nei gettoni il suo amico Antelma. Erano due libri, non li tollerava l'Einaudi in quel momento, di quel genere, così tragici, no? E quindi, ecco, questo per dire, poi sono legami che hanno anche delle conseguenze su certe scelte. L'amicizia con Vittorini era amica di tutti i grandi. Con Simone de Beauvoir non si prendeva molto, ma anche perché avevano avuto un amante comune, anche per storie così. È divertente questo, nelle vite degli scrittori francesi, delle scrittrici in particolare, spesso c'è questo elemento che crea caos erotico, di cui i francesi non si scandalizzano minimamente. Ecco, ci sono ben tre biografie importanti di Duras, più molti altri libri, su cui ho lavorato per il mio romanzo, e non c'è nessuna pruderia, insomma, nessuno scandalo se si raccontano cose del privato, che implicano anche rapporti un po' turbolenti, ecco, fra le persone. In Italia sembra sempre che chissà cosa vai rivelando. Per dirvi, io nel mio ultimo libro, che è un ritratto di Natalia Ginsburg, ho raccontato una sua storia d'amore con Quasimodo. E so che i figli non hanno apprezzato minimamente, come se fosse una cosa disdicevole. Fra l'altro, semmai era disdicevole per Quasimodo, che non era altrettanto coinvolto come lo era Natalia, ma insomma non c'è niente di male. Ci sono lettere che dimostrano, che raccontano questa storia, che mi ha fatto vedere il figlio di Quasimodo, quindi non si vede perché bisogna fare tutti questi misteri. Ecco, vabbè, chiusa la piccola polemica personale, la Francia è una terra dove si rispettano le scrittrici, e non solo gli scrittori, e si rispetta il genere della biografia, come nel mondo anglosassone, insomma, e si dà importanza alla vita degli scrittori come deve essere.
Beh, noi ci abbiamo Croce, che ci ha un po' bloccato, come dire.
Sarà tutta colpa sua, non lo so. Sta di fatto che due biografie importanti, quella di Moravia e quella adesso uscirà da Neri Pozza, la traduco io, su Elsa Morante, l'ha scritto un francese, che è René de Sacchetti. Sì. In Italia non c'era.
Volevo dire che la biografia di Natalia Ginsburg, che si chiama La Corsara,
è
il suo ultimo libro, e per il momento è ancora in corsa per,
sì,
speriamo,
chi lo sa se continua,
per il premio Strega.
È un terno all'otto, però sono candidata, vediamo che succede.
No, è strano però che mi ha colpito che il tuo libro fosse ammesso allo Strega, in quanto non è propriamente un romanzo.
No, infatti, ma non lo è affatto, però... tutti dicono che è scritto come un romanzo, che si legge come un romanzo, e la verità è che da un impedimento, che è stato proprio quello della famiglia, che non mi ha dato i documenti, che un biografo, su cui io poi ho fatto tutta una mia ricerca, ho trovato i documenti, come vi dicevo, le lettere di Quasimodo, ma le lettere di Leone, ho trovato tante cose, però poi sono stata limitata nel poter citare, perché c'era questo impedimento della famiglia che non mi dava le liberatorie. Allora ho cambiato, diciamo, da una biografia che doveva essere solamente scientifica, ho fatto la narrazione di questa mia ricerca, anche di un rapporto con Natalia che io ho avuto negli ultimi anni della sua vita, quindi è stato tutto il mio incontro con i testimoni, è diventato narrazione. Allora è per questo che è stato accettato come una per i suoi elementi di narrazione. Io poi ora penso che sono stata fortunata, perché ho fatto un libro più bello di come forse avrei fatto se dovevo mantenermi in un tono più scientifico, no? Così. Scusi, non ho sentito.
Prima di morire, che appunto diceva così: io non morirò quasi a niente,
certo. Sì. Sì. Ma guardi, queste curiosamente sono scrittrici molto diverse, ma lo stesso vale per Natalia Ginzburg. Naturalmente su Duras è un vero romanzo, perché essendoci tante biografie in Francia era assurdo che io mi mettessi a fare una biografia, e quindi per fare un romanzo ho scelto naturalmente delle cose che nel corso della sua vita, no, mi sono sembrate più significative. Non ho raccontato tutta Duras, insomma. Ci sono i flashback che raccontano l'infanzia, ma per quello che serviva. Ma l'opera per tutte e due è fondamentale, perché tutte e due non hanno fatto altro che scrivere la loro vita, e naturalmente quando scrivi ci sono delle leggi, anche se vuoi essere autobiografico, non puoi esserlo, perché le leggi dell'arte, le necessità narrative ti obbligano a non essere, sarebbe solo un calco della vita, no? Ti obbligano a interpretare, tu stessa interpreti te stesso come se ti sognassi, potremmo dire. Quindi gli elementi sono assolutamente tuoi, perché il sogno, cosa c'è di più tuo di un sogno, no? Di più personale. Però il sogno poi, se lo vuoi raccontare, lo devi interpretare. In questa interpretazione c'è un tradimento, è impossibile non tradirsi. E così vediamo, se poi analizziamo, parliamo dell'amante perché è più facile, come vi dicevo, poi perché ve l'ho già spiegato, c'è una trasformazione di questa storia, che nella realtà è una storia banale di due ragazzi che si sono conosciuti, piaciuti, poi i genitori li hanno separati e lì è finita la storia. Nell'amante, a parte che da questa storia si crea una geografia, c'è il rapporto con la madre, c'è questa figura materna sempre interpretata da Duras, lì chissà quanto vicino al vero e quanto veramente l'ha tradita. E così per la Ginzburg, lessico familiare, in realtà, i due personaggi che sono indelebili nel nostro ricordo, se abbiamo letto il romanzo, no? Che ci ricordiamo di questa contrapposizione di lui che tuona, questo professore sempre chiuso nella stanza, serio, cia, 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 e la moglie che invece è un po' farfalla, canterina, ama i vestiti, va dalla sarta con la figlia. Cioè, abbiamo la contrapposizione di un comica, diciamo, comica nel senso da commedia, no? Di due personalità completamente opposte, diverse. È chiaro che in questo c'è sicuramente un tradimento legato alle necessità della narrazione, no? E quindi non va mai preso un autore che autobiografico, non va mai preso assolutamente sul serio. Se lei fa la domanda a me, che parlo di una scrittrice che parla di se stessa, certo, io ho usato la sua opera anche proprio per metterla in bocca delle frasi che sono sue, che ha detto nell'opera. Le ha pronunciate davvero? Non lo sappiamo, insomma, però è molto plausibile che le abbia pronunciate. E d'altra parte, raccontando di lei, io ho adottato una mia interpretazione di lei. Quindi è la vera Duras questa? Se lei si mette a scrivere la sua Duras, probabilmente viene un libro un po' diverso dal mio, sicuramente ci colpiscono cose diverse. Per me, sia lavorando su Duras che lavorando su Natalia Ginzburg, è stato molto importante capire e leggere a fondo la loro infanzia, che in parte hanno raccontato tutte e due, quindi è chiaro che uno usa anche l'opera e poi usi le informazioni che ti vengono. Nel caso di Duras, sempre da lei e da questi biografi che già hanno lavorato su di lei, nel mio caso, siccome non esisteva una biografia di Natalia, io sono andata a cercare non solo documenti, lettere, nei vari archivi, ma ho incontrato tanti testimoni che, grazie al cielo, ancora erano vivi, perché poi, essendo alcuni centenari, nel frattempo sono anche morti. E quindi è quello il lavoro. Mi affascina sempre lavorare su qualcosa di vero, che sia autobiografico, che appartenga alla vita degli altri. Mi piace lavorare sulle vite, ecco, sulle vite. Non so se ho risposto in qualche modo, però sì, l'ho usata, ho usato molto l'opera, non, era impossibile non... È bellissimo. Certo.
Che sia un disegno che si porta il senso di un'esistenza che si vede soltanto dall'alto, alla fine di un percorso e non quando si vive.
Pensi che la prima pagina della scrittrice Abita qui è proprio il racconto del disegno della cicogna, il disegno nel tappeto.
Bene. Ci sono altre cose? Forse...
Certo. Però io trovo che anche questo è una deformazione che abbiamo noi. Adesso non so se dobbiamo incolpare di tutto questo Croce, però ecco, per altri, per autori stranieri, non trovo che ci sia questo sospetto sull'autobiografia. Ma se vogliamo tornare alla Ginsburg, visto che naturalmente sono più legata adesso a lei perché è il mio ultimo lavoro e ci ho lavorato tanti anni. Natalia Ginsburg con Lessico familiare ha introdotto il memoir in Italia ed è stato un libro che le ha inimicato il favore della critica che fino a quel momento invece l'aveva esaltata. Ecco. E lei è diventata un po' forse in modo analogo a Duras, però nella vita di Natalia è successo molti anni prima, lei era ancora giovane, era il 63. E questo successo, questa capacità di toccare invece il cuore di tanti lettori, di essere capita da tanti lettori, no? Diventa qualcosa che invece all'occhio del critico crea sospetto, in particolare perché c'è di mezzo, come dice lei, l'autobiografia. Ecco, che poi se pensiamo al Lessico o pensiamo alla diga sul Pacifico, tanto per mantenere un parallelismo fra le due scrittrici, certo, raccontano un fatto reale, ma ancora una volta trasfigurato, tanto che la madre della diga sul Pacifico, a parte che muore poi nel finale, insomma è una figura tragica, potentissima, ma proprio là dove si distacca dalla madre reale, eppure la riconosciamo perfettamente quella madre lì, è proprio lei, no? E in Lessico lo stesso, quello che conta in Lessico è lo sguardo, che è uno sguardo estraneo a questa famiglia che viene raccontata, ed è uno sguardo dal basso, cioè questo è veramente l'elemento interessante di quel libro, secondo me, che è uno sguardo bambino. Quindi lei vede dei giganti, questi familiari, di questa famiglia di cui fa parte, perché è l'ultima figlia, però dalla quale si sente estranea, perché lei è piccola, lei è nera, sono tutti rossi di capelli, sono tutti intellettuali, sono tutti intelligenti, sono tutti importanti, i fratelli sono impegnati politicamente, il padre è questo personaggio importante che sappiamo, e lei è piccola, è quella che non viene ascoltata da nessuno, che deve parlare di corsa, se no non la fanno neanche finire il discorso, ed è però questo suo sguardo, che non è incantato, perché è uno sguardo molto serio, molto... realistico, no? Quindi è infantile, non lo è, insomma, è questo che è veramente la novità di Lessico, e poi il fatto che introduce in Italia il memoir che non c'era. Però è vero, quel fatto del sospetto dell'autobiografia è qualcosa che ancora pesa, secondo me, sulla nostra cultura, credo meno all'estero, insomma. Tant'è vero che adesso, non so, per esempio Carrère è diventato uno scrittore così, Emmanuel Carrère, così amato, eppure lui usa spesso l'autobiografia o le vite degli altri in modo sempre anche molto autobiografico, perché lui è sempre presente, poi una parte forse nella biografia di Phil Dick, ma lì è una vera biografia. Ma nei suoi libri lui costruisce il racconto anche con elementi fortemente autobiografici, eppure viene riconosciuto, forse c'è qualche cambiamento, diciamo, nella...
Cerca un genere non facendo capire niente.
Sì.
Sì.
Ma lei cosa ne pensa? È anche vero che siamo in un momento della storia del romanzo di vera crisi. Non a caso ormai il romanzo è diventato sinonimo di romanzo giallo o poliziesco, no? Perché lì ci deve essere per forza un intreccio, c'è una situazione di catastrofe che qualcuno deve risolvere e alla fine il lieto fine, anche se è tragico, è che si dipana un mistero, no? E ormai, ecco, quindi il genere è diventato romanzo in qualche modo, no? E quando ci troviamo di fronte a un'opera, un romanzo che, almeno personalmente, insomma, che ci tocca, che ci affascina, scopriamo che, ecco, non è un vero romanzo. È qualcosa, penso al libro di Albinati, non so adesso, lui che ha vinto anche un premio Strega, è qualcosa che riguarda l'autobiografia, il saggio, una storia di cronaca. È qualcosa di molto molto ibrido, ecco, ormai il romanzo, almeno per me la parte interessante per continuare a fare romanzo è che non sia proprio il romanzo di trama che ti deve avvincere, perché è diventato molto ripetitivo, no? E non è più interessante.
Il romanzo che mi affascina, diciamo, è quello a cui non si può chiedere, non si può spoilerare. Cioè, no, non, nel senso, non si può dire che cosa, cioè, quando ti dicono non mi dire che cosa succede, ecco, quello per me è un romanzo che non mi interessa. Se, cioè, mi interessa il romanzo in cui si può dire tutto, si può raccontare tutto, perché la verità di quel romanzo è nel linguaggio, è nella scrittura, è nel come te lo racconta, no? Ma non che cosa ti racconta. Infatti. Mentre naturalmente in questo momento siamo sovrastati da romanzi di trame. Che non è, se giallo o non giallo, è, però ci deve essere il plot, ci deve essere la storia.
Sì, ma poi in una lingua appiattita, che sembrano tutti romanzi tradotti dall'americano, no? In una lingua che è un basic italiano, non so.
Si apre un altro, un discorso piuttosto profondo e doloroso anche. Io chiuderei qui questo appuntamento e vi do appuntamento martedì prossimo con Edgarda Ferri, che ci racconta un personaggio straordinario che è T. Hillesum. E ringrazio Sandra Petrignani e le faccio anche...
No, non niente. Mi fare niente.
Gli dico ti voglio bene. A presto.
Grazie.
Allora, questi devi restituirli perché l'abbiamo preso dalla biblioteca.
Okay. Va bene.
Questo è mio.
Allora, questi vediamo la regola. Questi sono da restituire. Sì. Vieni qua.
qual era, non se lo ricordo.
Sì, dovevano essere studi di donne.
Guardi, è possibile tutto, sai cos'è? Che però io l'ho chiesto il titolo e poi sono una che non collega, come non collego le facce ai nomi, non collego i titoli ai libri, quindi è totalmente inutile.
Non lo dica a me.
Ecco, proprio faccio una gran confusione, comunque sono contenta. E adesso cercherò nella mia libreria e troverò.